Benvenuti al Daily Digest di lunedì 9 febbraio.
Oggi parleremo di l'ascesa dei titani siliconici e la nuova era della robotica antropomorfa. Di Nibelunge 1924, Fritz Lang, Drago Fafnir e mito germanico, EVTOL veicoli elettrici a decollo verticale, mobilità aerea urbana 2026. Ingegneria Inca, Sacsayhuaman, tecnica scribing e blocchi da 200 tonnellate. L'arcipelago delle Kerguelen, le isole della desolazione subantartica. Mary Anderson, tergicristallo manuale 1903, invenzione e brevetto. La morfina e la chimica degli alcaloidi, 1804. Newgrange, Irlanda 3200 a.C., solstizio inverno e roofbox. Sistemi multiagente, mass e l'orchestrazione operativa. E The Day the Earth Stood Still, 1951, e il rigore etico-tecnologico. Iniziamo!
L'ascesa dei titani siliconici e la nuova era della robotica antropomorfa. Nel 2026 i robot umanoidi escono dai laboratori per entrare in fabbriche e case. Dall'integrazione verticale di Tesla all'intelligenza generalista di figure, dalla potenza elettrica di Boston Dynamics al pragmatismo logistico di Agility Robotics fino alla sicurezza domestica di 1X, un'analisi comparativa delle cinque piattaforme leader che stanno ridisegnando l'industria globale. L'anno del grande salto. Il 2026 nella robotica e il 2026 rappresenta il punto di svolta storico in cui i robot umanoidi passano dai prototipi di laboratorio a prodotti industriali funzionali. La convergenza tra intelligenza artificiale generativa e meccatronica avanzata ha superato la «valle della morte» tecnologica, rendendo economicamente vantaggioso il loro dispiegamento. La competizione globale si è polarizzata tra l'ecosistema cinese, che punta su velocità e costi contenuti, e quello occidentale, focalizzato su AI sofisticata, sicurezza e integrazione con le catene del valore esistenti. In questo rapporto analizziamo i cinque leader non cinesi del momento. Tesla Optimus Gen 3. L'integrazione verticale estrema e il robot umanoide di Tesla ha compresso decenni di sviluppo in pochi anni sfruttando l'ecosistema dell'azienda. La Gennaio 3 pesa solo 57 kg, con mani a 22 gradi di libertà controllate da tendini che permettono manipolazioni finissime. Il suo punto di forza sono gli attuatori lineari proprietari che mimano la contrazione muscolare umana, e il computer di bordo AI5, lo stesso delle auto Tesla, che usa solo telecamere per vedere il mondo. Con migliaia di unità già operative nelle fabbriche Tesla, sta raccogliendo il più grande dataset di manipolazione reale per migliorare continuamente le sue capacità. Figure 03. L'architettura AI First per la comprensione del mondo nata come startup nativa AI. Figure ha creato un robot cerebrale basato sulla piattaforma Helix, che integra modelli VLA per comprendere comandi vocali complessi e scomporli in azioni. Il Figure 03, terza generazione, ha telecamere integrate nei palmi delle mani per evitare occlusioni durante le prese e un'elettronica semplificata per maggiore affidabilità. È stato testato con successo nello stabilimento BMW di Spartanburg, dove ha manipolato parti con precisione millimetrica su linee di produzione reali, dimostrando la sua maturità industriale. Boston Dynamics Atlas elettrico. La dinamica sovraumana dopo aver abbandonato l'idraulica, Boston Dynamics ha lanciato un Atlas completamente elettrico, più potente, silenzioso e resistente. La sua innovazione più radicale sono le giunture a 3.0 gradi, che permettono al torso e agli arti di ruotare in modo continuo senza bisogno di girarsi. Questo design ottimizzato per spazi ristretti, combinato con la classificazione IP67 e la capacità di operare in condizioni ambientali estreme, lo rende il robot ideale per cantieri, fonderie e ambienti industriali ostili. La partnership con Hyundai e DeepMind garantisce un percorso privilegiato verso l'integrazione industriale. Agility Robotics Digit, il mulo da soma della logistica Digit non cerca di sembrare umano. Il suo design bipede inverso con gambe, a uccello, è ottimizzato per la stabilità e il sollevamento da terra. Ha superato il milione di ore operative reali in centri logistici di Amazon e GXO, dove collabora con robot mobili per spostare contenitori fino a 16 kg. Agility Robotics spinge sul modello Robot as a Service, RAS, affittando il robot come forza lavoro digitale con pagamento a consumo, riducendo le barriere all'adozione per le aziende logistiche. 1X Technologies NEO. La sicurezza morbida per la casa progettato specificamente per ambienti domestici, Neo rivoluziona il concetto di sicurezza con un sistema di attuazione a tendini che rende i suoi arti cedevoli e naturalmente assorbenti gli urti. Con un peso di soli 30 kg e un rivestimento in tessuto morbido, è silenzioso e adatto a spazi ristretti. Viene venduto con un focus consumer a un prezzo accessibile. Opera con una modalità expert in the loop. Quando l'AI non sa gestire un compito, un operatore umano remoto prende il controllo, mentre il sistema apprende osservando per automatizzare quel compito in futuro. Il mercato futuro, integrazione industriale e domestica, mentre Optimus, Figure e Atlas competono per la supremazia nelle fabbriche, Digit domina la logistica e Neo punta a entrare nelle case. Il modello di business sta evolvendo dall'acquisto capital intensive al servizio su abbonamento, accelerando l'adozione. La vera competizione non è solo sull'hardware, ma sull'ecosistema di dati, software e integrazione che ogni azienda riesce a costruire. Il 2026 è solo l'inizio di una rivoluzione che ridisegnerà completamente il lavoro e la vita quotidiana nei prossimi 10 anni. La robotica umanoide ha finalmente trovato il suo mercato, diviso tra applicazioni industriali ad alta intensità e servizi domestici sicuri. La convergenza di AI generativa, design meccatronico avanzato e nuovi modelli di business sta creando un'industria che promette di essere tra le più trasformative del secolo, con impatti economici e sociali di portata storica. Passiamo ora al prossimo contenuto.
Die Nibelunge 1924, Fritz Lang, Drago Fafnir e mito germanico. Nel 1924 Fritz Lang realizzò il dittico di Nibelungen con un drago meccanico animatronico lungo 60 piedi. Foreste di cemento stilizzato e castelli geometrici espressionisti che trasformavano il mito germanico in destino visivo e architettonico, anticipando l'estetica del cinema fantasy monumentale. Il mito germanico secondo Fritz Lang di Nibelungen, diviso nei due film Siegfried e La vendetta di Grimilde, rappresenta la risposta tedesca al cinema epico italiano di Cabiria e al colossal americano di Griffith. Fritz Lang, regista con formazione in architettura, trasformò il poema epico medievale Nibelungenlied in un'opera visiva dove ogni elemento scenografico esprimeva il peso ineluttabile del destino eroico e della tragedia germanica. Mentre il cinema italiano utilizzava scenografie monumentali per celebrare la grandezza storica e il realismo epico, Lang scelse un approccio radicalmente diverso, geometrico, astratto, espressionista. Le foreste non erano vegetazione naturale ma strutture di cemento stilizzato. I castelli erano forme architettoniche pure che enfatizzavano linee verticali e orizzontali. Ogni inquadratura era composta come un quadro simbolista dove nulla era casuale. Fafnir, il primo drago animatronico del cinema, il drago Fafnir rappresenta una pietra miliare nella storia degli effetti speciali cinematografici, considerato il primo animatronico progettato per un film. La creatura meccanica, lunga circa 60 piedi, era animata da operatori nascosti al suo interno che coordinavano i movimenti di testa, zampe e coda. Poteva ingerire acqua ed espellerla come se respirasse fiamme, e quando Siegfriedo lo trafigge, era in grado di simulare il sanguinamento attraverso tubi interni. A differenza dei draghi successivi del cinema, che privilegiavano agilità e velocità, il Fafnir di Lang era deliberatamente lento e pesante, conferendo alla creatura una solennità quasi Wagnerian. La sua monumentalità meccanica non cercava il realismo naturalistico, ma esprimeva la maestosità archetipica del drago come simbolo mitologico del caos primordiale e della prova eroica che Siegfriedo deve superare per conquistare l'invincibilità. Scenografia espressionista e composizione geometrica. Lang costruì foreste di cemento in cui gli alberi erano colonne stilizzate disposte secondo pattern geometrici rigorosi, creando un ambiente che negava completamente la natura organica per enfatizzare l'artificialità simbolica del mito. I castelli erano assemblaggi di forme geometriche pure, torri quadrate, mura a linee rette, scalinate monumentali che richiamavano l'architettura medievale solo attraverso proporzioni e verticalità, non attraverso dettagli storici realistici. Ogni inquadratura era composta come una tavola illustrata, con simmetrie bilanciate, linee di fuga marcate e masse di figuranti disposti secondo pattern coreografici. Questa astrazione visiva trasformava il racconto epico in una meditazione sul destino. I personaggi si muovevano in spazi che esprimevano visivamente la rigidità delle leggi eroiche, l'inevitabilità del tradimento e della vendetta, la geometria inflessibile del fato nordico. Il bagno nel sangue del drago e l'invulnerabilità. Dopo aver ucciso Fafnir, Siegfriedo si bagna nel suo sangue, acquisendo l'invulnerabilità su tutto il corpo eccetto un punto sulla schiena dove una foglia caduta impedì al sangue di toccare la pelle. Questa sequenza fu realizzata con liquidi scuri versati sull'attore Paul Richter, creando un effetto visivamente impressionante per gli standard del cinema muto. La scena rappresenta l'apice della trasformazione dell'eroe da mortale a semidio, ma anche il momento in cui si inserisce il germe della sua futura morte. Lang utilizzò la simbologia del sangue del drago per esplorare il tema dell'ibris eroica. L'invincibilità di Siegfriedo lo rende arrogante e lo porta a compiere azioni che scatenano gelosie e vendette. Il punto vulnerabile sulla schiena diventa metafora della debolezza insita in ogni eroe, il tallone d'Achille che dimostra come nessuna potenza possa sottrarsi al destino tragico previsto dal mito germanico. Influenza sul cinema fantasy e sull'estetica nazista di Nibelungen stabilì l'archetipo visivo del film fantasy monumentale, influenzando generazioni di registi da John Boorman a Peter Jackson. L'uso di effetti pratici meccanici su larga scala, la coreografia di massa, la composizione pittorica delle inquadrature e la scenografia non realistica divennero elementi fondamentali del genere. Il drago animatronico ispirò direttamente i creatori di effetti speciali successivi fino all'avvento della CGI. Sfortunatamente, il film fu successivamente appropriato dalla propaganda nazista come celebrazione del mito germanico e dell'eroe nordico, uso che Lang, ebreo per parte materna e antinazista, rifiutò esplicitamente fuggendo dalla Germania nel 1933. Nonostante questa strumentalizzazione postuma, Die Nibelungen rimane un capolavoro tecnico e visivo del cinema muto, testimonianza della capacità dell'espressionismo tedesco di trasformare il mito in architettura visiva pura. Con il suo approccio geometrico, il drago meccanico monumentale e le scenografie astratte, Fritz Lang trasformò il mito germanico in un'opera totale dove ogni elemento visivo esprimeva il peso del destino tragico, stabilendo l'estetica del cinema fantasy epico e anticipando tecniche di effetti speciali che sarebbero rimaste standard per decenni.
Se Digital World's Daily Digest ti piace, scrivi una recensione con 5 stelle su Apple iTunes. Continuiamo.
EVTOL veicoli elettrici a decollo verticale. Mobilità aerea urbana 2026. Gli EVTOL a decollo verticale elettrico promettono di decongestionare le metropoli trasportando passeggeri su percorsi urbani in 20 minuti invece di ore. Con propulsione distribuita, batterie ad alta densità e volo autonomo, le prime operazioni commerciali partono negli USA a metà 2026. La congestione urbana e la terza dimensione, le metropoli globali affrontano livelli di congestione stradale insostenibili, con pendolari che impiegano ore quotidiane intrappolati nel traffico, rallentando l'economia e inquinando l'atmosfera. Le soluzioni tradizionali, come metropolitane e trasporti di superficie potenziati, richiedono investimenti infrastrutturali enormi e decenni per essere completate. La mobilità aerea urbana promette di utilizzare lo spazio aereo sovrastante le città, finora inaccessibile al trasporto di massa civile. Gli EVTOL, veicoli elettrici a decollo e atterraggio verticale, rappresentano la tecnologia abilitante di questa visione. A differenza degli elicotteri tradizionali, rumorosi, inquinanti e costosi, gli EVTOL utilizzano propulsione elettrica distribuita su multipli rotori piccoli, riducendo drasticamente rumore, emissioni e costi operativi. Il design distribuito aumenta anche la ridondanza e la sicurezza, permettendo volo controllato anche in caso di guasto di uno o più rotori. Architettura tecnica degli EVTOL. Gli EVTOL combinano rotori multipli per decollo e atterraggio verticale con ali per il volo di crociera efficiente. La configurazione tipica prevede 8 a 12 rotori elettrici montati su bracci distribuiti, alimentati da batterie agli ioni di litio ad alta densità energetica. Durante il decollo, tutti i rotori operano verticalmente sollevando il veicolo come un multirotore. Poi il veicolo transita in volo alare, con alcuni rotori che si disattivano o orientano per fornire spinta orizzontale. Le batterie attuali permettono autonomie di circa 100-160 km, sufficienti per percorsi urbani tipici di 20-50 km, con velocità di crociera intorno a 240 km orari. I sistemi di controllo fly-by-wire e i piloti automatici avanzati gestiscono stabilizzazione, navigazione e evitamento ostacoli, con l'obiettivo finale di operazioni completamente autonome senza pilota umano a bordo, riducendo ulteriormente i costi e aumentando la frequenza dei voli. Il programma APP e l'avvio operazioni 2026, il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti e la Federal Aviation Administration hanno lanciato nel 2025 l'EVTOL Integration Pilot Program, una partnership pubblico-privato progettata per accelerare l'introduzione sicura dei taxi volanti in città selezionate. Il programma coinvolge produttori come Archer Aviation e Joby Aviation, operatori aeroportuali e autorità locali per testare operazioni reali, certificare velivoli e piloti, e costruire i primi vertiporti urbani. Archer Aviation ha sviluppato il modello Midnight, certificato per trasportare 4 passeggeri più il pilota su distanze di circa 160 km a velocità fino a 241 km orari. Le prime rotte commerciali sono previste per metà 2026 in città come Los Angeles, Miami e New York, collegando aeroporti a centri urbani e riducendo tempi di viaggio da ore a 15-20 minuti. I biglietti iniziali saranno premium price, ma l'obiettivo è raggiungere costi competitivi con taxi tradizionali entro il 2030. Vertiporti e infrastrutture di supporto. L'operatività degli EVTOL richiede una rete di vertiporti, piattaforme di decollo e atterraggio distribuite nelle aree urbane e suburbane. A differenza degli eliporti tradizionali, i vertiporti per EVTOL sono più compatti, silenziosi e possono essere integrati su tetti di edifici, parcheggi multipiano o aree dismesse. Ogni vertiporto include piazzole di atterraggio multiple, stazioni di ricarica rapida e sale d'attesa passeggeri. La ricarica delle batterie è un collo di bottiglia critico. Le attuali tecnologie permettono ricariche rapide in 15-30 minuti, ma limitano la frequenza dei voli. Soluzioni in sviluppo includono batterie svappabili sostituibili in pochi minuti e sistemi di ricarica ultrarapida. La gestione del traffico aereo a bassa quota richiede nuovi sistemi UTM, Urban Traffic Management, che coordinano centinaia di velivoli simultanei, evitando collisioni e ottimizzando rotte. Sfide regolatorie, economiche e sociali: la certificazione degli EVTOL da parte delle autorità aeronautiche è complessa, richiedendo dimostrazione di sicurezza strutturale, affidabilità dei sistemi elettrici, prestazioni in condizioni meteorologiche avverse e procedure di emergenza. La FAA sta sviluppando nuove categorie di certificazione specifiche per questi veicoli, distinte sia dagli aeroplani sia dagli elicotteri tradizionali, accelerando il processo pur mantenendo standard di sicurezza rigorosi. Sul fronte economico, i costi iniziali elevati di produzione e operazione limitano il mercato a clienti premium, ma le economie di scala e l'automazione progressiva dovrebbero ridurre i prezzi. L'accettazione sociale dipenderà da rumore percepito, sicurezza dimostrata e accessibilità economica. Questioni aperte includono impatto ambientale della produzione di batterie, equità nell'accesso al servizio e integrazione con trasporti pubblici esistenti per evitare di creare una mobilità riservata a élite urbane. Gli EVTOL rappresentano una potenziale rivoluzione nel trasporto urbano, spostando milioni di passeggeri dalla superficie congestionata allo spazio aereo tridimensionale, con le prime operazioni commerciali previste per il 2026 che testeranno la fattibilità tecnica, economica e sociale di questa visione futuristica che fino a pochi anni fa sembrava fantascienza.
Visita microsmeta.com per vedere le immagini e i video abbinati agli articoli. Prossimo tema. Ingegneria Inca, Sacsayhuaman, tecnica scribing e blocchi da 200 tonnellate. Sopra Cusco, le tre mura zigzag di Sacsayhuaman mostrano blocchi di calcare da 200 tonnellate incastrati senza malta. La tecnica dello scribing, con tracciatura ripetuta e martellatura, creò giunti così precisi che resistono ai terremoti da 5 secoli. Le civiltà precolombiane senza ruota e ferro. Le civiltà delle Americhe precolombiane svilupparono tecnologie ingegneristiche uniche perché prive degli strumenti considerati fondamentali nel vecchio mondo. Animali da tiro pesanti come cavalli e buoi, ruote per il trasporto di carichi e utensili di ferro. I lamandini, pur domesticati, non erano adatti al traino di pesi superiori a poche decine di chilogrammi, costringendo Inca e Tiwanaku a fare affidamento sulla forza umana collettiva organizzata secondo sistemi di lavoro obbligatorio come la mità. Nonostante questi limiti, le popolazioni precolombiane raggiunsero risultati ingegneristici che ancora oggi sfidano la piena comprensione. Trasporto di monoliti da centinaia di tonnellate su terreni impervi, lavorazione precisa della pietra con strumenti di bronzo e pietra dura, incastri millimetrici tra blocchi irregolari senza uso di malta. Questo approccio unico li portò a sviluppare metodi costruttivi completamente diversi da quelli euroasiatici, basati su pazienza estrema, organizzazione del lavoro di massa e iterazione empirica. Sacsayhuaman, fortezza cerimoniale sopra Cusco. Sacsayhuaman domina la città di Cusco da un'altura rocciosa, con tre enormi mura zigzag sovrapposte che si estendono per oltre 300 metri. Il complesso, costruito principalmente nel XV secolo sotto gli imperatori Pacacuti e successori, fungeva sia da fortezza militare sia da centro cerimoniale, incorporando zone sacre e piattaforme per riti legati al culto solare e alla cosmologia andina. Le mura sono formate da blocchi di calcare e diorite che variano da poche tonnellate fino a circa 200 tonnellate per i massi più grandi della prima fila. La pietra fu estratta da cave poste a diversi chilometri dal sito, in alcuni casi attraverso valli e pendii ripidi. Il trasporto avvenne con slitte, tronchi rotanti e centinaia di uomini coordinati da corde, un processo che poteva richiedere mesi per un singolo blocco monumentale. La tecnica dello scribing, incastro senza malta. L'aspetto più straordinario di Sacsayhuaman è la precisione degli incastri tra blocchi di forma irregolare e poligonale. Non fu usata malta, eppure le giunture sono talmente strette che tradizionalmente si dice non passi nemmeno una lama di coltello. La teoria più accreditata per spiegare questo risultato è la tecnica dello scribing, un processo iterativo di prova ed errore che richiedeva estrema pazienza e abilità manuale. Il blocco da posare veniva avvicinato alla superficie sottostante e, attraverso tracciatura con uno scriber o strumento di marcatura appuntito, si copiava il profilo della superficie inferiore sulla faccia del blocco superiore. Il blocco veniva poi rimosso e martellato con percussori di pietra dura per eliminare il materiale in eccesso, seguendo i segni tracciati. Questo ciclo di avvicinamento, marcatura e martellatura veniva ripetuto più volte, fino a che il blocco si adattava perfettamente alla superficie sottostante su tutta l'area di contatto. Strumenti e organizzazione del lavoro. Gli Inca utilizzavano filo a piombo, chiamato huipaichi in quechua, per garantire la verticalità dei muri durante la posa. Per la lavorazione della pietra si servivano di martelli di pietra più dura del calcare, come diorite o andesite, oltre a scalpelli di bronzo per dettagli e finiture. Alcune teorie propongono anche l'uso della fratturazione termica, accendendo fuochi sulla roccia e raffreddandola rapidamente con acqua per creare crepe controllate nelle cave. L'organizzazione del lavoro era centralizzata attraverso il sistema della metà, un obbligo di lavoro collettivo che coinvolgeva comunità intere per periodi determinati. Migliaia di uomini lavoravano coordinati, alcuni alle cave, altri al trasporto, altri ancora alla lavorazione in loco. Questa capacità di mobilitare e coordinare enormi forze lavoro senza scrittura fonetica, ma con sistemi di registrazione a nodi chiamati quipu, fu essenziale per completare opere di questa scala in tempi relativamente brevi. Resistenza sismica e legacy ingegneristica. Le mura di Sacsayhuaman hanno resistito a 5 secoli di forti terremoti che hanno distrutto edifici coloniali spagnoli costruiti con malta e mattoni. Il segreto sta nell'incastro tridimensionale irregolare dei blocchi, che durante le scosse sismiche danzano leggermente scivolando l'uno rispetto all'altro e poi si riassestano nella posizione originale senza crollare. Questa proprietà antisismica naturale, ottenuta empiricamente, rappresenta un capolavoro di ingegneria strutturale. Le tecniche di lavorazione della pietra di Sacsayhuaman influenzarono tutta l'architettura imperiale Inca, replicata a Machu Picchu, Ollantaytambo e altri siti. Nonostante i tentativi moderni, nessun ingegnere è riuscito a replicare completamente la tecnica dello scribing manuale su blocchi di queste dimensioni con lo stesso grado di precisione, testimoniando la maestria empirica raggiunta dai costruttori andini attraverso secoli di esperienza accumulata. Sacsayhuaman dimostra che l'assenza di tecnologie metalliche avanzate e animali da traino non impedì agli Inca di costruire strutture che per complessità strutturale, organizzazione logistica e resistenza al tempo competono con qualsiasi opera ingegneristica delle civiltà coeve dell'Eurasia. Proseguiamo con il prossimo articolo di Digital Worlds.
L'arcipelago delle Kerguelen, le isole della desolazione subantartica. A 3.300 km da qualsiasi continente, le Kerguelen sono tra i luoghi più isolati della Terra. Ghiacciai, fiordi battuti da venti ululanti, una vegetazione ridotta al minimo. Solo ricercatori scientifici abitano questo arcipelago francese dove la desolazione è così totale da aver dato il soprannome alle isole stesse. La geografia dell'isolamento estremo. L'arcipelago delle Kerguelen si trova nell'Oceano Indiano Meridionale, a 49 gradi di latitudine sud, nel cuore della zona delle 50 ululanti, la fascia oceanica tra 40 e 60 gradi sud dove i venti occidentali circolano ininterrottamente intorno all'Antartide senza incontrare terre emerse che li rallentino. Il risultato sono mari costantemente agitati, onde alte anche 20 metri, e venti che superano regolarmente i 100 km orari. L'isola principale, Grande Terre, ha una superficie di 6.500 km², rendendola una delle isole subantartiche più grandi. È circondata da circa 300 isolette minori, molte delle quali semplici scogli battuti dalle onde. La distanza dalla terraferma più vicina è spaventosa, 3.300 km dal Madagascar a nord-ovest, 4.000 km dall'Australia a est, 5.000 km dall'Antartide a sud. Questo isolamento geografico ha conseguenze ecologiche profonde. Le Kerguelen sono state scoperte solo nel 1774 dal navigatore francese Yves-Joseph de Kerguelen-Tremarec e da allora sono rimaste ai margini della storia umana. Troppo remote per essere colonizzate, troppo inospitali per sostenere insediamenti permanenti. Sono diventate un avamposto scientifico dove studiare ecosistemi quasi incontaminati e processi oceanografici globali. Geologia vulcanica e glaciazione attiva. Le Kerguelen sono di origine vulcanica, nate da un hotspot mantellico simile a quello che ha creato le Hawaii. Il vulcanismo è ancora parzialmente attivo. Il Monte Ross, la vetta più alta dell'arcipelago a 1914 metri, è un vulcano spento da cui partono colate laviche che raggiungono il mare. Sorgenti termali sparse per l'isola testimoniano l'attività geotermica residua. Il ghiacciaio Cook copre circa 700 km² della parte occidentale di Grande Terre, alimentato dalle abbondanti precipitazioni, oltre 2000 mm all'anno, quasi tutti sotto forma di neve alle quote elevate. Le lingue glaciali scendono fino al livello del mare, creando spettacolari pareti di ghiaccio che crollano periodicamente producendo iceberg che vanno alla deriva nell'oceano circostante. L'erosione glaciale ha modellato profondamente la geografia dell'isola. Fiordi stretti e profondi penetrano per decine di chilometri nell'interno, creando un labirinto di insenature dove il mare incontra la terra in configurazioni complesse. Valli auscavate dai ghiacciai durante le glaciazioni passate sono oggi parzialmente sommerse, formando baie riparate dove, paradossalmente, la vita marina prospera nonostante le condizioni estreme all'esterno. Flora estrema. Il cavolo delle Kerguelen nelle praterie di Tussock. La flora terrestre delle Kerguelen è ridotta all'essenziale. Non ci sono alberi. I venti perpetui impediscono la crescita di piante alte. La vegetazione dominante consiste in praterie di tussock grass, erbe resistenti che formano densi cespugli alti fino a un metro, e licheni che ricoprono le rocce esposte. La specie più caratteristica è il Pringlea antiscorbutica, comunemente chiamato cavolo delle Kerguelen. È una pianta crocifora endemica, evolutasi in completo isolamento, che forma rosette di foglie carnose simili a un cavolo. Contiene alti livelli di vitamina C, e fu utilizzata dai marinai del XIX e primo XX secolo per prevenire lo scorbuto durante le lunghe traversate oceaniche. Il cavolo delle Kerguelen è un esempio straordinario di adattamento evolutivo. Cresce in suoli poveri, resiste a gelate intense. Sopravvive a venti che strapperebbero piante meno robuste. Le sue foglie sono ricoperte da una cuticola cerosa che riduce la perdita d'acqua attraverso l'evaporazione forzata dal vento. I suoi semi possono rimanere dormienti per anni nel terreno, germinando solo quando le condizioni diventano minimamente favorevoli. Fauna, regno di uccelli marini e mammiferi pinnipedi in assenza di mammiferi terrestri nativi, eccetto topi e ratti introdotti accidentalmente. Le Kerguelen sono dominate da uccelli marini e foche. Le colonie di pinguini sono spettacolari. Pinguini reali con le loro caratteristiche macchie arancioni sulla testa nidificano a decine di migliaia lungo le coste riparate. Pinguini saltatori, più piccoli e agili, occupano le scogliere rocciose dove possono entrare e uscire dall'acqua senza essere travolti dalle onde. Gli albatri sono i veri signori dei cieli delle Kerguelen. L'albatro serrante, con un'apertura alare che può superare i 3,5 metri, nidifica su pendii erbosi esposti ai venti dominanti, necessari per il decollo di questi giganti volanti. Gli albatri trascorrono la maggior parte della vita planando sopra gli oceani australi, tornando a terra solo per riprodursi in cicli biennali. Le foche elefante meridionale utilizzano le spiagge delle Kerguelen come haul-out, luoghi dove riposare tra sessioni di alimentazione in mare. I maschi adulti possono pesare oltre 4.000 kg, e durante la stagione riproduttiva combattono ferocemente per il controllo degli harem di femmine. Le battaglie sono violente. I maschi si mordono a vicenda con zanne impressionanti, lasciando cicatrici profonde che testimoniano anni di conflitti. Porto Franchais, la base scientifica e la logistica estrema. L'unico insediamento permanente delle Kerguelen è Porto Franchais, una base di ricerca francese situata in una baia relativamente riparata sulla costa orientale. Circa 50-70 persone vivono qui durante l'estate australe, novembre-marzo, riducendosi a circa 20 durante l'inverno quando le condizioni diventano particolarmente severe. La base ospita laboratori di biologia marina, meteorologia, geofisica e astronomia. Gli scienziati studiano le correnti oceaniche profonde che circolano attorno all'Antartide, monitorano le popolazioni di uccelli e foche per comprendere i cambiamenti climatici, conducono esperimenti in condizioni estreme che simulano ambienti extraterrestri. Le Kerguelen sono anche sede di un telescopio per l'osservazione astronomica. L'aria pulita e la bassa luminosità artificiale creano condizioni di seeing eccellenti. Raggiungere Porto Franchais è un'impresa logistica. La nave Marion Dufresne, un rompighiaccio oceanografico francese, effettua 4-5 rotazioni all'anno dalla Réunion, un'isola francese nell'Oceano Indiano tropicale. La traversata dura circa 6 giorni in condizioni favorevoli, ma può estendersi a 2 settimane se le tempeste costringono a rallentare o deviare. Non esiste aeroporto. L'unico modo per arrivare o partire è via mare. Una volta all'anno, durante l'estate australe, arriva anche personale militare francese che presidia la sovranità territoriale sull'arcipelago. Le Kerguelen fanno parte delle terre australi e antartiche francesi, un territorio d'oltremare con status speciale. La presenza francese è stata contestata occasionalmente, ma l'isolamento estremo e la mancanza di risorse economiche significative hanno finora impedito dispute territoriali serie. Storia umana. Cacciatori di foche, balenieri, scienziati prima della scoperta europea, le Kerguelen erano disabitate. Nessuna popolazione indigena è mai vissuta stabilmente su queste isole, troppo remote e inospitali. Anche i navigatori polinesiani, che colonizzarono isole remote come la Polinesia orientale, non raggiunsero mai le Kerguelen. Dopo la scoperta di Kerguelen Tremarec nel 1774, l'arcipelago attrasse cacciatori di foche e balenieri durante il XIX e primo XX secolo. Le foche elefante venivano massacrate per il loro grasso, trasformato in olio per lampade e lubrificanti industriali. Le balene che transitavano nelle acque circostanti venivano cacciate da stazioni baleniere temporanee installate sulle coste. Questa caccia indiscriminata decimò le popolazioni di mammiferi marini. All'inizio del XX secolo, le foche elefante erano quasi estinte localmente. Solo con l'abbandono della caccia commerciale a metà Novecento, le popolazioni iniziarono a recuperare. Oggi le Kerguelen sono una riserva naturale protetta, e le popolazioni di foche e pinguini sono tornate a livelli vicini a quelli preesistenti allo sfruttamento umano. Tentativi di introdurre specie domestiche fallirono spettacolarmente. Conigli, capre e renne furono portati sull'isola con l'idea di creare riserve alimentari per naufraghi. Senza predatori naturali, queste specie proliferarono fuori controllo, devastando la vegetazione nativa. I programmi di eradicazione hanno richiesto decenni, le renne furono completamente eliminate solo negli anni 90. I conigli rimangono ancora oggi un problema in alcune isole minori dell'arcipelago. Cambiamento climatico. Sentinella delle 50 ululanti, le Kerguelen sono un osservatorio cruciale per monitorare i cambiamenti climatici nell'emisfero sud. La zona delle 50 ululanti è fondamentale per la circolazione oceanica globale, cui le acque superficiali fredde sprofondano negli abissi, innescando la circolazione termoalina che trasporta calore dai tropici ai poli. Le misurazioni a lungo termine condotte da Porto Francais mostrano tendenze preoccupanti. La temperatura media annuale è aumentata di circa 1 grado Celsius negli ultimi 50 anni. Il ghiacciaio Cook sta arretrando. Confronti fotografici tra il 1950 e oggi mostrano un ritiro di oltre 5 km del fronte glaciale. Specie subantartiche che un tempo non potevano sopravvivere alle Kerguelen stanno colonizzando l'arcipelago man mano che le temperature si addolciscono. Questi cambiamenti hanno implicazioni globali. Il ritiro dei ghiacciai contribuisce all'innalzamento del livello dei mari. Le modifiche alla circolazione oceanica potrebbero alterare i pattern meteorologici in tutto l'emisfero sud. Le Kerguelen, proprio per il loro isolamento e la mancanza di interferenze antropiche dirette, forniscono dati puliti su come il pianeta sta reagendo all'accumulo di gas serra nell'atmosfera. Le Kerguelen incarnano la desolazione in forma geografica. Eppure, questa desolazione ha un suo fascino austero. Paesaggi dove la natura opera secondo logiche che non devono nulla all'umanità. Dove i venti plasmano la terra e il ghiaccio scava valli senza chiedere permesso. Per i ricercatori che vi lavorano, è un privilegio raro vivere ai margini del mondo civilizzato. Testimoni di processi planetari che continueranno indifferenti molto dopo che l'ultima città umana sarà stata dimenticata. Le isole della desolazione ci ricordano che il pianeta non è fatto su misura per noi, e che la vita prospera in forme e luoghi che non avremmo mai immaginato.
Voltiamo pagina e passiamo al prossimo argomento.
Mary Anderson, tergicristallo manuale 1903, invenzione e brevetto. Durante un viaggio in tram a New York nel 1902, Mary Anderson notò i conducenti costretti a guidare con i finestrini aperti per vedere attraverso nevischio e pioggia. Tornata in Alabama, progettò un dispositivo a leva che ottenne il brevetto nel 1903, diventando standard solo dopo la sua scadenza. Il problema della visibilità nei primi veicoli all'inizio del XX secolo, tram elettrici e primi automobili affrontavano un problema critico di sicurezza durante le precipitazioni. La pioggia, la neve e il nevischio si accumulavano rapidamente sui parabrezza, impedendo ai conducenti di vedere chiaramente la strada. La soluzione comune era aprire i finestrini laterali o fermarsi ripetutamente per pulire manualmente il vetro frontale, esponendo conducenti e passeggeri al freddo e rallentando drammaticamente il traffico urbano. I primi parabrezza erano spesso divisi in sezioni che potevano essere ribaltate verso l'esterno, ma questa configurazione creava correnti d'aria fredda all'interno del veicolo e riduceva la protezione dal vento. Alcuni conducenti, semplicemente, guidavano senza parabrezza durante le intemperie, indossando occhiali protettivi. L'industria automobilistica nascente non aveva ancora identificato la pulizia del parabrezza come una priorità tecnica critica. L'intuizione di Mary Anderson a New York nel gelido inverno del 1902, Mary Anderson, imprenditrice e viticoltrice dell'Alabama, stava visitando New York City quando salì su un tram elettrico durante una tempesta di neve. Notò che il conducente era costretto a tenere aperto il finestrino frontale per vedere attraverso la neve che si accumulava rapidamente sul vetro, esponendosi a temperature sotto zero e rallentando la corsa mentre cercava di pulire manualmente il parabrezza a ogni fermata. Anderson si rese conto che questo problema non solo causava disagio, ma rappresentava un serio rischio per la sicurezza, poiché il conducente perdeva frequentemente la visibilità completa della strada e dei pedoni. Tornata in Alabama, iniziò a progettare una soluzione meccanica che permettesse al conducente di pulire il parabrezza dall'interno del veicolo, senza doversi fermare o esporsi agli elementi. Il progetto, brevettato nel 1903, il dispositivo progettato da Anderson consisteva in una leva montata all'interno del veicolo, vicino al volante, collegata meccanicamente a un braccio oscillante esterno dotato di una lama di gomma. Quando il conducente azionava la leva, Il braccio si muoveva avanti e indietro sul parabrezza, spazzando via pioggia, neve e ghiaccio. Una molla garantiva che la lama mantenesse costante il contatto con il vetro, mentre un contrappeso facilitava il ritorno alla posizione iniziale. Anderson presentò la domanda di brevetto il 18 giugno 1903 e l'ufficio brevetti degli Stati Uniti le concesse il brevetto numero 743801 il 10 novembre 1903, per un dispositivo di pulizia di finestre per auto elettriche e altri veicoli. Il progetto di Anderson fu il primo tergicristallo a dimostrarsi realmente efficace, sebbene dispositivi simili più rudimentali fossero stati tentati in precedenza senza successo commerciale. Lo scetticismo dell'industria automobilistica, quando Anderson cercò di vendere il suo brevetto alle case automobilistiche, incontrò un rifiuto quasi unanime. I produttori sostenevano che il movimento del braccio tergicristallo avrebbe distratto i conducenti più di quanto li aiutasse, e temevano che il dispositivo potesse danneggiare i parabrezza o creare ulteriori problemi meccanici. Alcuni affermarono che la pioggia stessa non era abbastanza pericolosa da giustificare l'aggiunta di un meccanismo supplementare. Senza interesse commerciale, Anderson non riuscì mai a trarre profitto dalla sua invenzione. Il suo brevetto aveva una durata di 17 anni e scadde nel 1920, proprio quando l'industria automobilistica stava iniziando a riconoscere la necessità del dispositivo. L'invenzione rappresenta un classico caso di innovazione tecnologica, anticipata rispetto alla domanda di mercato percepita. L'adozione universale dopo Ford, con l'avvento della produzione di massa di Henry Ford e l'aumento delle velocità delle automobili negli anni 20, la sicurezza della visibilità divenne improvvisamente una priorità critica. Le auto viaggiavano ora abbastanza velocemente da rendere pericolosa anche una momentanea perdita di visibilità causata dalla pioggia. Nel 1913, diverse case automobilistiche iniziarono a installare tergicristalli simili al design di Anderson come optional. E entro il 1920 erano diventati dotazione standard su quasi tutti i veicoli prodotti. Ironicamente, l'adozione universale avvenne proprio dopo la scadenza del brevetto di Anderson, impedendole di ricevere royalties per un'invenzione che sarebbe stata installata su miliardi di veicoli nel corso del XX secolo. Il principio base del suo design, una leva interna che aziona un braccio esterno a molla con lama di gomma, rimase sostanzialmente invariato fino all'introduzione dei motori elettrici per tergicristalli negli anni 30. L'invenzione di Mary Anderson dimostra come soluzioni ergonomiche nate dall'osservazione diretta dei problemi quotidiani possano trasformarsi in standard di sicurezza globali, anche quando l'industria inizialmente non ne riconosce il valore, anticipando di decenni la domanda di mercato.
Andiamo avanti con la scaletta di oggi. La morfina e la chimica degli alcaloidi, 1804. Nel 1804, un giovane farmacista tedesco isolò il primo alcaloide puro dalla linfa dell'oppio. La morfina inaugurò l'era della chimica farmaceutica, non più preparati vegetali dalla potenza variabile, ma principi attivi isolati e dosabili con precisione. Il dolore divenne controllabile scientificamente. Il problema del dolore prima della morfina per tutta la storia umana fino all'inizio del XIX secolo, il dolore era una condizione inevitabile. Le ferite di guerra, le malattie croniche, le operazioni chirurgiche venivano sopportate con stoicismo o attenuate con preparati vegetali di efficacia incerta. Oppio, alcol, estratti di mandragora, erbe varie dalla composizione sconosciuta. L'oppio, la linfa essiccata del papavero sonnifero, era conosciuto da millenni come il più potente analgesico naturale. I medici dell'antichità greca e romana lo prescrivevano ampiamente. Ma l'oppio grezzo presentava problemi gravi, la concentrazione di principi attivi variava enormemente da pianta a pianta, da raccolto a raccolto. Una dose che alleviava il dolore in un paziente poteva essere letale per un altro. I medici non avevano modo di standardizzare le prescrizioni. Inoltre, l'oppio conteneva decine di sostanze diverse, alcune analgesiche, altre tossiche, altre ancora con effetti collaterali indesiderati. Assumere oppio significava introdurre nel corpo un cocktail chimico complesso di cui non si conosceva la composizione. Era medicina empirica basata su tentativi ed errori accumulati in secoli di pratica, non scienza. Friedrich Sertürner e l'isolamento della morfina. Friedrich Wilhelm Adam Sertürner era un giovane farmacista che lavorava a Paderborn, in Germania, all'inizio del XIX secolo. Affascinato dall'oppio e dai suoi effetti, decise di investigare scientificamente quali sostanze chimiche contenesse e quale fosse responsabile dell'effetto analgesico. Tra il 1803 e il 1804, Sertürner condusse esperimenti sistematici di estrazione e purificazione. Trattò l'oppio con diversi solventi, acqua, alcol, acidi, basi, precipitò frazioni diverse, testò ciascuna frazione su se stesso e su cani per valutarne gli effetti. Era un lavoro pericoloso, Sertürner si avvelenò più volte durante gli esperimenti, sperimentando nausea, vertigini e perdita di coscienza. Alla fine isolò una sostanza cristallina bianca che, anche in dosi minuscole, produceva gli stessi effetti analgesici e sedativi dell'oppio grezzo, ma in forma molto più concentrata e prevedibile. La chiamò Morfina in onore di Morfeo, il dio greco dei sogni, per la sua capacità di indurre sonno profondo e sogni vividi. La scoperta fu rivoluzionaria. Per la prima volta, un principio attivo farmacologico veniva isolato in forma pura da una pianta medicinale. Questo significava che i medici potevano dosare con precisione. 10 mg di morfina pura avevano sempre lo stesso effetto, indipendentemente dalla fonte dell'oppio originale. La medicina passava dall'empirismo alla farmacologia quantitativa. Il meccanismo d'azione, recettori oppioidi e modulazione del dolore Sir Turner non sapeva come funzionasse la morfina a livello molecolare. La biologia cellulare e la neurochimica non esistevano ancora. Ma oggi comprendiamo il meccanismo in dettaglio. La morfina agisce legandosi a recettori oppioidi, proteine presenti sulla superficie delle cellule nervose nel cervello, nel midollo spinale e in altri tessuti. Esistono tre tipi principali di recettori oppioidi, mu, delta e kappa. La morfina si lega prevalentemente ai recettori mu, attivandoli. Quando attivati, questi recettori innescano una cascata di segnali intracellulari che riducono il rilascio di neurotrasmettitori coinvolti nella trasmissione del dolore. Il risultato è una diminuzione della percezione del dolore a livello del sistema nervoso centrale. Ma la morfina non elimina il dolore alla fonte, non ripara i tessuti danneggiati, non riduce l'infiammazione. Modifica invece la percezione e la risposta emotiva al dolore. I pazienti sotto morfina spesso riportano che il dolore c'è ancora, ma non mi disturba più. Questo perché la morfina agisce anche su aree del cervello coinvolte nell'elaborazione emotiva del dolore, riducendo l'ansia e la sofferenza psicologica associata. Applicazioni mediche e rivoluzione chirurgica. L'isolamento della morfina ebbe conseguenze immediate e profonde sulla pratica medica. Prima della morfina, la chirurgia maggiore era un'esperienza orrenda. I pazienti venivano legati al tavolo operatorio mentre i chirurghi lavoravano il più velocemente possibile per minimizzare il tempo di sofferenza. La velocità era più importante della precisione. Amputare una gamba in 2 minuti era considerato un trionfo chirurgico. Con la morfina, e successivamente con anestetici come l'etere e il cloroformio scoperti negli anni 40 dell'Ottocento, la chirurgia si trasformò. I pazienti potevano essere addormentati o profondamente sedati, permettendo ai chirurghi di lavorare con calma e precisione. Operazioni complesse che prima erano impossibili divennero routine. La mortalità chirurgica diminuì drasticamente, non solo per l'anestesia, ma perché i chirurghi potevano eseguire procedure più accurate e meno traumatiche. La morfina divenne anche essenziale nella medicina di guerra. Durante la guerra civile americana, la prima e la seconda guerra mondiale, la morfina salvò innumerevoli vite alleviando il dolore di feriti gravi, prevenendo lo shock traumatico che spesso uccideva prima delle ferite stesse. I soldati portavano fiale di morfina come parte del kit di primo soccorso. La morfina trasformò il campo di battaglia da luogo di sofferenza inimmaginabile a scenario dove almeno il dolore poteva essere controllato. Il lato oscuro, dipendenza e crisi degli oppioidi. La scoperta della morfina ebbe anche conseguenze negative che diventarono evidenti nel corso del XIX secolo. La morfina crea dipendenza fisica e psicologica potente. L'uso prolungato modifica i recettori oppioidi nel cervello, richiedendo dosi sempre maggiori per ottenere lo stesso effetto tolleranza. Quando si interrompe l'assunzione, il corpo reagisce con sintomi di astinenza severi, dolori muscolari, nausea, ansia, sudorazione profusa. Dopo la guerra civile americana, decine di migliaia di veterani tornarono a casa dipendenti dalla morfina che era stata somministrata loro per curare ferite. Il fenomeno divenne così diffuso da essere chiamato la malattia del soldato. Molti di questi uomini trascorsero il resto della vita cercando morfina, incapaci di liberarsi dalla dipendenza. Nel XX secolo, il problema peggiorò con la sintesi di oppioidi semisintetici e sintetici ancora più potenti, eroina, ossicodone, fentanyl. L'epidemia di oppioidi che oggi devasta gli Stati Uniti ha le sue radici nella scoperta di Sir Turner. Farmaci inizialmente prescritti per dolori legittimi sono diventati droghe d'abuso che uccidono decine di migliaia di persone ogni anno per overdose. Il paradosso della morfina è questo: è uno dei farmaci più benefici mai scoperti. Essenziale per la medicina moderna, ma anche una delle sostanze più pericolose per il suo potenziale di dipendenza. Bilanciare questi due aspetti rimane una sfida medica, etica e sociale ancora irrisolta. L'eredità, la nascita della chimica farmaceutica. La scoperta di Sir Turner non si limitò alla morfina. aprì un intero campo scientifico, la chimica degli alcaloidi. Un alcaloide è un composto organico azotato di origine vegetale con proprietà farmacologiche. Dopo la morfina, scienziati isolarono rapidamente altre sostanze simili, chinina dalla corteccia di china, antimalarico, caffeina dal caffè, stimolante, stricnina dalla noce vomica, veleno e, in dosi minime, tonico, cocaina dalle foglie di coca, anestetico locale. Questo filone di ricerca trasformò la farmacologia da arte empirica a scienza chimica. Invece di prescrivere estratti vegetali grezzi, i medici iniziarono a usare principi attivi puri con dosaggi standardizzati. L'industria farmaceutica moderna nacque da questa transizione. Aziende come Merck e Bayer iniziarono come produttrici di alcaloidi purificati per uso medico. Nel XX secolo, la chimica farmaceutica si evolse ulteriormente, non solo isolare composti naturali, ma modificarli chimicamente per migliorarne l'efficacia o ridurne gli effetti collaterali, e infine sintetizzare completamente nuovi farmaci progettati razionalmente al computer. Ma tutto iniziò con quel giovane farmacista tedesco che, in un modesto laboratorio, isolò una polvere bianca dall'oppio e cambiò per sempre la medicina. La morfina è una delle scoperte scientifiche più ambivalenti della storia. Ha alleviato sofferenze inimmaginabili, reso possibile la chirurgia moderna, trasformato il dolore da fatalità a parametro controllabile. Ma ha anche creato dipendenza di massa, alimentato il commercio illegale di droghe e sollevato domande etiche irrisolte sul confine tra cura legittima e abuso. Forse la lezione più importante è questa: la scienza ci dà strumenti potenti, ma non ci dice come usarli. Quella responsabilità rimane nostra e non possiamo delegarla a nessun altro. Passiamo ora al prossimo contenuto.
Newgrange, Irlanda, 3200 a.C. Solstizio inverno e roof box. Costruita intorno al 3200 a.C. in Irlanda, Newgrange è una tomba a corridoio coperta da un tumulo di 80 metri con tetto a mensola impermeabile da 5 millenni. Il roof box sopra l'ingresso permette alla luce dell'alba del solstizio d'inverno di illuminare la camera per 17 minuti. Il neolitico irlandese e le tombe a corridoio Newgrange si trova nella valle del Boyne, circa 40 km a nord di Dublino, in un'area che ospita uno dei più importanti complessi megalitici d'Europa. La struttura appartiene alla tipologia delle tombe a corridoio, monumenti funerari neolitici caratterizzati da un lungo passaggio coperto che conduce a una camera sepolcrale centrale, il tutto sigillato sotto un enorme tumulo di terra e pietre. Datazioni al radiocarbonio di campioni di carbone tra le lastre del tetto indicano una costruzione intorno al 3150 a.C., più antica delle piramidi egizie e di Stonehenge. Il tumulo di Newgrange ha un diametro di circa 80 metri ed è alto 13 metri, costruito con strati alternati di terra e pietre che garantiscono stabilità e drenaggio. L'ingresso è preceduto da una facciata di quarzo bianco lucente, probabilmente raccolta dalle montagne Wicklow a decine di chilometri di distanza, che conferiva al monumento un aspetto splendente visibile da lontano. La costruzione richiese l'organizzazione di centinaia di persone per decenni, testimoniando una società neolitica complessa e gerarchizzata. Il roof box e l'allineamento solare del solstizio sopra l'ingresso del corridoio si trova una caratteristica unica chiamata roof box, un'apertura rettangolare costruita intenzionalmente nella muratura sovrastante la porta. Questa apertura permette alla luce del sole di entrare nel monumento seguendo un percorso diverso da quello del corridoio principale, superando l'ostacolo rappresentato dalle pietre di copertura del passaggio. Il roof box fu progettato con precisione millimetrica per catturare i primi raggi dell'alba del solstizio d'inverno. Ogni anno, intorno al 21 dicembre, circa 4 minuti e mezzo dopo l'alba, un raggio di luce solare penetra attraverso il roof box e percorre i 18 metri del corridoio fino a illuminare il pavimento della camera centrale. Questo fenomeno dura circa 17 minuti, durante i quali la luce si sposta lentamente attraverso la camera seguendo il movimento apparente del sole. La precisione dell'allineamento, mantenuta per oltre 5.000 anni nonostante movimenti geologici e variazioni dell'asse terrestre, dimostra la competenza astronomica dei costruttori neolitici. La camera interna e il tetto a mensola, la camera sepolcrale centrale di Newgrange, presenta una pianta cruciforme, con tre nicchie laterali che ospitavano bacini di pietra contenenti resti cremati. Il tetto della camera è costruito con la tecnica della falsa volta a mensola, con lastre di pietra sovrapposte che sporgono progressivamente verso il centro fino a chiudersi a circa 6 metri di altezza. Questa struttura, completamente autoportante senza malta o leganti, è rimasta perfettamente impermeabile per 5 millenni. Le pareti interne sono decorate con incisioni a spirale, cerchi concentrici, losanghe e motivi geometrici astratti tipici dell'arte megalitica irlandese. Questi simboli, realizzati con percussori di pietra dura, potrebbero rappresentare fenomeni celesti, mappe cosmologiche o simboli religiosi legati al ciclo solare e alla rigenerazione dopo la morte. L'arte megalitica di Newgrange costituisce uno degli esempi più antichi e complessi di arte monumentale europea. La scoperta moderna del fenomeno solare per secoli, la funzione del roof box rimase sconosciuta, e Newgrange fu considerata semplicemente una tomba preistorica particolarmente ben conservata. Nel 1967, l'archeologo Michael J. O'Kelly, che stava conducendo scavi e restauri sul sito, venne a conoscenza di una tradizione locale secondo cui il sole illuminava l'interno del monumento in un certo periodo dell'anno. Decise di verificare questa leggenda e, il 21 dicembre 1967, osservò personalmente il raggio di luce entrare attraverso il roof box e illuminare la camera. La scoperta di O'Kelly rivoluzionò la comprensione dei monumenti megalitici, dimostrando che molte strutture preistoriche incorporavano sofisticate osservazioni astronomiche e allineamenti solari intenzionali. Newgrange divenne il primo sito irlandese ad avere il suo allineamento astronomico universalmente accettato dalla comunità scientifica, aprendo la strada a reinterpretazioni di altri monumenti neolitici in chiave archeoastronomica. Significato simbolico e rituale del solstizio: l'allineamento solare di Newgrange con il solstizio d'inverno, il giorno più corto dell'anno quando il sole raggiunge il punto più basso nel cielo, aveva probabilmente un profondo significato rituale e cosmologico. Il momento in cui la luce penetra nella camera sepolcrale potrebbe simboleggiare la rinascita, il ritorno del sole dopo l'oscurità massima, la promessa di un nuovo ciclo agricolo e la continuità tra morte e rigenerazione. Le comunità neolitiche irlandesi dipendevano completamente dai cicli solari per agricoltura e sopravvivenza, e il solstizio segnava il punto di svolta dopo il quale le giornate ricominciavano ad allungarsi. Costruire un monumento che catturasse e celebrasse questo momento cruciale dimostrava la capacità di osservare, predire e ritualizzare i fenomeni celesti, trasformando conoscenze astronomiche empiriche in architettura sacra permanente. Newgrange rappresenta uno dei più antichi e sofisticati esempi di architettura astronomica al mondo, dimostrando che le società neolitiche europee possedevano conoscenze precise dei movimenti solari e la capacità ingegneristica di tradurle in strutture monumentali perfettamente allineate, conservate funzionali attraverso oltre 50 secoli.
Voltiamo pagina e passiamo al prossimo argomento. Sistemi multiagente masse e l'orchestrazione operativa. L'evoluzione dagli agenti singoli ai sistemi multiagente segna il passaggio dall'IA che risponde all'IA che collabora. Questi sistemi sono composti da moduli IA specializzati che comunicano per compiti multi-step, come la gestione di una supply chain o la negoziazione di contratti complessi. Dall'IA singola all'intelligenza collettiva, il paradigma dei sistemi multiagente rappresenta un salto qualitativo fondamentale. Non più un unico modello tentacolare, ma una collezione di intelligenze specializzate, ciascuna con un ruolo preciso. Architettura e ruoli specializzati in un MaaS tipico, gli agenti sono moduli software autonomi. Uno può agire come ricercatore, scansionando dati in tempo reale. Un altro come analista di rischio, valutando probabilità e impatti. Un terzo come esecutore, attivando processi in base alle decisioni prese. Creano così una rete di intelligenze digitali sinergica. Vantaggi operativi e applicazioni pratiche: questa modularità offre vantaggi enormi in termini di scalabilità e automazione. I sistemi diventano più robusti grazie ai controlli incrociati tra agenti, riducendo errori. Le applicazioni spaziano dalla logistica avanzata, dove coordinano fornitori e trasporti, alla finanza automatizzata per negoziazioni complesse. La sfida dell'orchestrazione: il vero nodo è l'orchestrazione, far comunicare e cooperare efficacemente agenti diversi. Richiede protocolli di comunicazione solidi e meccanismi di risoluzione dei conflitti per garantire che l'obiettivo comune sia raggiunto in modo efficiente e coerente. L'implementazione di sistemi multiagente è destinata a ridefinire l'automazione aziendale, trasformando processi lineari in ecosistemi intelligenti, collaborativi e altamente adattivi, in grado di gestire complessità prima impensabili. Proseguiamo con il prossimo articolo di Digital Worlds.
The Day the Earth Stood Still, 1951, e il rigore etico-tecnologico. Mentre molti film del periodo si concentravano sull'orrore atomico, The Day the Earth Stood Still utilizzava la scienza come una forza di pacificazione universale. La NASA lo considera uno dei film più realistici per la sua gestione della logica scientifica e della diplomazia interplanetaria. Un messaggio di pace nell'era atomica in un'epoca dominata dalla paura nucleare. Il film di Robert Wise propose una visione alternativa. L'alieno Klaatu arriva non per distruggere, ma per avvertire l'umanità dei pericoli della sua aggressività, elevando la scienza a strumento di dialogo e sopravvivenza. Realismo scientifico e design credibile: la NASA ha elogiato il film per il suo approccio realistico. Il design del disco volante, con superfici metalliche lisce e prive di ornamenti, e il robot Kurt, dalla forma umanoide essenziale e meccanismi interni plausibili, comunicavano una tecnologia avanzata ma ancorata a una coerenza visiva e fisica. Gli effetti speciali al servizio della narrazione, a differenza delle produzioni di serie B dell'epoca, il film evitò l'aspetto pacchiano.
Gli effetti visivi, dall'atterraggio dell'astronave ai raggi di Gort, furono concepiti per sostenere la trama e il messaggio, non per stupire fine a se stessi,
contribuendo all'atmosfera di solenne credibilità. Eredità e influenza culturale, il film rimane un punto di riferimento per il cinema di fantascienza pensante.
Ha influenzato generazioni di registi nel mostrare come il design e la rappresentazione della tecnologia possano veicolare temi etici e riflessioni sulla società,
ponendo le basi per un filone di fantascienza matura e filosofica.
The Day the Earth Stood Still stabilì un nuovo standard di rigore per la fantascienza,
dimostrando che il realismo tecnologico e la coerenza visiva sono strumenti potenti per esplorare questioni universali di etica, pace e responsabilità.
Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!